sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Bene, cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. E quest'oggi il primo brano biblico che vi proponiamo si trova in Isaia, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 42. I versetti che leggeremo sono i primi quattro versi e poi i versi da 6 a 7. Seguirà un commento a cura di Alessio Del Fante. Ecco il mio servo, io lo sosterrò. Il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà a meno e non si abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Io, l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia, e ti prenderò per la mano, ti custodirò, e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per trarre dal carcere i prigionieri, e dalle segrete quelli che giacciono nelle tenebre.
Molti testi di Isaia vengono ripresi nel Nuovo Testamento e in questi pochi versetti che noi abbiamo letto ci sono probabilmente almeno due riferimenti abbastanza chiari che poi vengono ripresi nei Vangeli essenzialmente. Questo vuol dire che coloro che leggevano l'Antico Testamento e che avevano vissuto al tempo di Gesù riconoscevano nell'Antico Testamento delle frasi che potevano applicarsi molto bene a quella persona nella quale riponevano la loro fiducia.
Quindi non c'è una rottura, come a volte si pensa, tra la comunità primitiva e la Bibbia ebraica, il mondo ebraico, anzi si cerca nell'Antico Testamento una conferma a quello che è la fede pasquale, insomma, no? Dopo la risurrezione. Nel versetto 1 troviamo il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Ecco, così il Signore si rivolge a questo servo che sarebbe apparso in mezzo al popolo. C'è un riferimento nel Nuovo Testamento?
Sì, il riferimento citato direttamente nel Nuovo Testamento è nel momento in cui Gesù viene battezzato e i testi sinottici che ne parlano alludono a un evento particolare, sovrannaturale, in cui Dio Padre dà la sua approvazione al Figlio, anche se non è chiaro quanto questo evento sia stato evidente ai presenti, no? Nel testo stesso. Comunque sia, sono proprio queste le parole che vengono usate nei Vangeli. Ecco il mio servo, il mio eletto, in lui mi sono compiaciuto.
Certamente comunque era chiara nella coscienza di Gesù questa sua missione messianica. Nel momento in cui riconosce la voce del Padre che dice, che afferma di compiacersi, e questo compiacimento avviene non solo perché si riconosce una figliolanza particolare, no, tra Gesù e Dio, ma anche perché le caratteristiche di questo servo, di questo Messia, sono le caratteristiche particolari. Egli insegnerà la giustizia alle nazioni, non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. E poi dice, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Insegnerà la giustizia secondo verità. Che cosa significa non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante?
Ma io credo, no, che questo testo indichi un modo, il modo di avvicinarsi agli uomini da parte di Gesù. un modo di avvicinarsi non attraverso un severo giudizio di condanna, ma piuttosto con una volontà di recupero, di salvaguardia di quel poco di buono che può esserci in ciascuno di noi. E quindi se noi siamo una canna rotta, una canna spezzata dalle sofferenze, dal peccato, se siamo un barlume di verità, di giustizia, ecco, Gesù si rivolge a questo piccolo elemento di bene per aumentarlo, per incrementarlo e per far quindi manifestare pienamente quella che viene chiamata la giustizia qui, no?
Leggiamo nel versetto 6 e 7, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per trarre dal carcere i prigionieri e dalle segrete quelli che giacciono nelle tenebre. Qui c'è un possibile richiamo a un'autocomprensione che Gesù ha avuto di sé e della sua missione. In particolare nel discorso che ha fatto a Nazareth, nella sua città, a commento proprio di questo testo, in qualche maniera lui si presenta proprio come questo servo dell'Eterno, insomma. Ecco, ma al di là della missione di Gesù, possiamo in qualche maniera applicare queste cose anche alla nostra missione come credenti, insomma, singolarmente e come comunità cristiane? Cosa ne pensi?
È chiaro che se siamo seguaci di Cristo dovremmo riuscire a trasmettere lo Spirito di Cristo alle persone e quindi credo che questo si applichi anche a noi ed è una nostra responsabilità quello di essere un tramite in qualche modo dell'alleanza, no? Dell'alleanza col popolo, dell'alleanza di un patto, quindi di un legame, di un collegamento fra Dio e le persone, e luce delle nazioni, evidentemente questo è molto forte, ma una piccola luce comunque per chi sta di fronte a noi, poi Gesù stesso dirà che noi dobbiamo essere come una lampada, no? Come una luce che non viene nascosta, che non viene posta sotto il moggio, dirà a un certo punto.
Questo sembra però contraddire quel versetto che abbiamo letto poco fa, in cui si dice che questo servo dell'Eterno, e in proiezione anche la comunità cristiana, non grida, non alza la voce, non la fa udire per le strade.
Sì, però questo mi sembra che non escluda il passaggio, diciamo così, della testimonianza, no? Per esempio da persona a persona. Naturalmente il testo non è che va preso nella assoluta letteralità di quello che viene dicendo, quanto piuttosto dall'impressione che essa dà di un personaggio che appunto non strilla, insomma, quello che deve dire, ma comunque lo comunica in ogni caso, no? Non lo farà udire per le strade, forse potremmo pensare al fatto che la testimonianza probabilmente più efficace è quella che avviene tramite l'incontro con una persona, con le singole persone, e attraverso una sensibilità comune. Spesso è possibile forse anche attraverso una predicazione più eclatante, ma ho l'impressione che Gesù stesso abbia preferito proprio una comunicazione del messaggio a tu per tu, quindi in maniera intima, in maniera individuale.
Ascolteremo adesso la lettura di un brano biblico tratto dal libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 10, i versetti da 34 a 38. Seguirà un commento a cura di Anna Delfante. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse: «In verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui».
Abbiamo ascoltato questo testo molto interessante, sono parole che l'autore del Libro degli Atti degli Apostoli attribuisce direttamente a Pietro, quindi una delle prime predicazioni fatte da Pietro e che comunque ricalcano un modello certamente diffuso nella Chiesa primitiva. Intanto questa affermazione direi universalistica: io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole, è accettato dal Signore. E poi si dice: egli è il Signore di tutti. Questo può apparire piuttosto scontato, il cristianesimo è la religione più diffusa sulla faccia della terra, abbraccia nazioni, popoli di tutti i tipi. È vero che è frammentato in tante chiese, ma comunque esiste questa dimensione universale, no? Che tutti i cristiani sentono. Ma evidentemente non è sempre stato così.
Dunque, intanto, per comprendere l'affermazione andrebbe un attimo ricalata nel suo contesto. Pietro sta parlando a Cornelio, che è un romano, e per andare a casa del pagano ha avuto una visione che per lui è scioccante, perché gli vengono mostrati in sogno, appunto, dei cibi che lui da buon ebreo considera impuri, e per tre volte in questa visione gli viene detto di cibarsene, di mangiare, di fare, cioè di commettere il peccato, diremmo noi, no? Ecco che dopo questo shock del sogno poi si parla della persona, il cibo impuro è diventato una persona, un romano, e mi sembra normale e giusto che Pietro inizi dicendo: comprendo, io Pietro capisco che Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, cioè sta a dire anche a quelli che noi consideriamo pagani, impuri, persone di cui non ci occupiamo nemmeno per convertirli, Dio ora capisco che invece non ha questo atteggiamento, lui è il Signore di tutti. È una scoperta che evidentemente giunge nell'esperienza di Pietro come una vera rivelazione, che la Chiesa ha vissuto fin dal suo inizio, quindi la Chiesa cristiana nasce proprio sotto questa apertura al mondo dei pagani, dei diversi, dal popolo ebreo, ma può sembrare strano, probabilmente è un'esortazione che ci può essere di rimprovero e di stimolo ancora oggi, credo.
Ecco, in che senso?
Quando si dice che Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, noi oggi siamo confrontati, non solo come italiani, sempre di più come mondo, a vivere con persone diverse da noi per lingua, cultura, abitudini, e è faticoso. Già è faticoso capire un normale italiano, se poi invece questo diventa un albanese, un rumeno, allora le difficoltà diventano ancora più grandi. Mi sembra, ecco, che già come spinta sociale non sia poco quello che ci dice il Vangelo. Se poi lo vogliamo anche guardare dal punto di vista più squisitamente spirituale, insomma, non è poco pensare che siamo tutti figli di Dio. Lo diciamo, ma io mi ricordo, ecco, con estremo divertimento, dei miei nonni che si commuovevano vedendo un vecchio film con Spencer Tracy, Indovina chi viene a cena, dove appunto c'è il bianco che scopre che sua figlia si è fidanzata con un plurilaureato, però di colore, l'uomo di colore, il negro, è un plurilaureato, un medico intelligentissimo, in più anche bello, che era Sidney Poitier. I miei nonni di questa cosa si commuovevano incredibilmente, però per loro un siciliano era proprio, cioè, mi ricordo, dicevano, ma non si capisce nemmeno. Nell'atteggiamento di questa frase c'era quasi c'era un deciso senso di superiorità, non parla nemmeno come si deve, e loro erano, i miei nonni erano persone decisamente umili, modeste, anche culturalmente, insomma, no?
Quindi c'è questo disprezzo verso il diverso, che non è un problema che abbiamo superato come cristiani.
Non l'abbiamo superato, e siccome non ci viene naturale, non ci viene istintivo superarlo, io credo che sia molto bello che ci siano dei principi ai quali fare riferimento, che ci esortino ad andare in questa direzione. Non è facile, io credo, mai amare un altro, perché significa capirlo. Se poi quest'altro ha una lingua diversa, un odore diverso, delle abitudini diverse, allora veramente la fatica diventa improba, e insomma è molto più facile amare gli altri seduti da soli nel nostro salottino, tranquilli, non ci danno noia, stanno fuori, e allora gli possiamo anche volere bene, ecco.
Ascolteremo adesso la lettura di un brano tratto dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 3, i versetti da 13 a 17. Seguirà un commento a cura di Vittorio Fantoni. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere battezzato da lui. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare. E Gesù, subito che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto». Parliamo con Vittorio Fantoni e vogliamo commentare questo testo cominciando da una domanda ovvia: perché Gesù sente a un certo punto il bisogno di essere battezzato da Giovanni Battista?
Le ragioni che io vedo sono l'esigenza di una identificazione con gli uomini. In qualche modo ciò che agli uomini è richiesto, Gesù tende a farlo, anche se non c'è un bisogno, potremmo dire, di diritto legale per farlo. Secondo, la testimonianza, cioè dare una testimonianza che in qualche modo è una testimonianza pubblica, e permettere questo riconoscimento di questa voce dal cielo, che potrà essere, per chi l'ha ascoltata, un ricordo successivamente, quando le cose si chiariranno.
Ecco, a proposito di questa voce, non nel Vangelo di Matteo, ma in altri Vangeli è scritto, se non sbaglio, che alcuni la confusero
con fenomeni naturali, quindi in questo che doveva essere un riconoscimento importante, anche lì ci sono dei margini di ambiguità, insomma.
Sì, sì. Beh, diciamo che tutto il ministero di Gesù è caratterizzato da una certa ambiguità in questo senso, non ambiguità morale. Beh, se è vero che i miracoli sono segni per anche di riconoscimento, di legittimità per colui che li compie, come mai che a volte, non sempre, a volte Gesù dice state zitti, non dite niente a nessuno, mentre altre volte questi avvengono pubblicamente, come mai che Gesù delle volte si vuole fare riconoscere come Messia, come colui che adempie profezie ben note di Isaia e dell'antichità, come re dei giudei, e altre volte fugge quando tale riconoscimento gli vuole essere dato. Ebbene, bisogna esaminare i tempi, i luoghi, le circostanze.
A proposito del battesimo, è una testimonianza per gli uomini. Perché è importante ancora oggi, secondo te, il battesimo? Gesù viene battezzato da adulto e quindi c'è già una differenza rispetto a quello che è la pratica generale del battesimo.
Intanto qui occorre ricordare che in questo contesto il battesimo di Giovanni è ancora un battesimo con caratteristiche giudaiche. Quindi è un rito che in qualche modo è analogo, magari è rafforzativo, di altri riti di purificazione che avvenivano tra i giudei o a cui venivano anche sottoposti i timorati di Dio, i proseliti, cioè dei pagani che volevano aggiungersi, pur coi limiti previsti, al popolo di Dio, al popolo giudaico, e quindi venivano sottoposti a dei riti di purificazione. Il battesimo di Giovanni ha ancora questo carattere, quindi esprime pentimento, una volontà di rinnovamento morale. E basta. Il battesimo cristiano è altro e troverà una sua dimensione dopo la morte di Gesù, cioè quando l'opera salvifica da parte di Gesù sarà in qualche modo compiuta con la risurrezione, non solo con la morte ma con la risurrezione. Ecco che nel Nuovo Testamento, negli scritti ulteriori del Nuovo Testamento, quindi negli scritti apostolici, diverse sono le immagini per illustrare il battesimo. Una è quella di considerare il battesimo, cioè l'immersione nell'acqua, la sparizione dell'individuo per il momento in cui resta immerso, e poi il venire fuori dall'acqua, come morte e resurrezione. Morte di un uomo vecchio e resurrezione di un uomo nuovo che passa però attraverso, in qualche modo, la morte, che è sempre sofferenza, è sempre passione, no? Questo è evidente che può essere chiaro alla luce del percorso di Gesù che ha sofferto, è morto, è stato nella morte e poi è risorto.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.